Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, siamo Anita,
Nathaniel,
Lorenzo
e Matteo
della seconda F, che vi vuole parlare dei diritti dell'uomo. Andremo ad approfondire il diritto al lavoro e allo svago. È importante sapere che l'articolo 1 della Costituzione italiana dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo aspetto è così importante che nell'articolo 4 viene enunciato che il diritto al lavoro spetta a ogni cittadino. Per far sì che questo diritto possa spettare a tutti, c'è bisogno di un aiuto reciproco da parte dello Stato e del cittadino stesso. Lo Stato deve riconoscere a tutti i cittadini questo diritto senza fare alcuna distinzione. Deve aiutare il cittadino a scegliere il proprio lavoro a seconda delle sue possibilità e preferenze. Deve inoltre fornire al cittadino delle condizioni tali secondo le quali può iniziare ad avere delle basi per svolgere alcuni lavori, fornendogli magari dell'istruzione all'interno delle scuole pubbliche. Il cittadino, d'altra parte, ha il dovere, diciamo, di scegliere il proprio lavoro, sempre secondo le sue possibilità e preferenze. Questo perché il lavoro garantisce uno sviluppo, il progresso della società. Il lavoro per i cittadini è anche un diritto, in quanto permette al cittadino di mantenersi, di guadagnare uno stipendio e quindi di poter avere una vita degna. Garantisce inoltre la dignità di ogni cittadino e aiuta ad integrarsi all'interno della società.
E se a un cittadino non gli piace il proprio lavoro?
È importante ricordare che se non si trova lavoro o se si fa un lavoro che non si vuole praticare, non ci si deve mai arrabbiare o rassegnare, perché il progresso della società passa come un impegno di tutti. E quindi non bisogna mai dimenticare che siamo parte di un progetto di società e quindi che ne partecipiamo tutti.
Lo sciopero è una forma di autotutela collettiva dei lavoratori finalizzata alla tutela dei loro diritti e interessi. Consiste in un'astensione concentrata dal lavoro, posta in essere al fine di esercitare una pressione nei confronti di una controparte che normalmente, ma non necessariamente, coincide con il datore di lavoro. Lo sciopero è una mera libera nel periodo prefascista, è un reato all'ordinamento corporativo, è elevato al rango di diritto soggettivo fondamentale dell'articolo 40 della Costituzione repubblicana del 1948. Il diritto di sciopero è dunque un diritto individuale che può essere esercitato solo in forma collettiva. L'articolo 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, ma nel contempo afferma che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Nel 1990 è intervenuta la legge numero 146 per regolamentare lo sciopero dei soli servizi pubblici essenziali. Tuttavia, anche se la contrattazione collettiva si è occupata di regolamentare l'esercizio di questo diritto in modo tale da colmare le lacune derivanti dal limitato intervento legislativo in materia. La definizione di limiti e regole dell'esercizio del diritto di sciopero, che era stata nel frattempo operata da giudici in decenni di sentenze in materia. Il lavoratore che aderisce allo sciopero non ha diritto alla retribuzione per le ore di astensione al lavoro.
Che cos'è il diritto allo svago?
Il diritto allo svago o il diritto al tempo libero è il diritto di ogni individuo ad avere del tempo per sé, per rilassarsi, divertirsi, praticare attività ricreative e culturali, senza l'obbligo di essere impegnati in attività lavorative o altre obbligazioni. Questo diritto è essenziale per il benessere fisico e mentale di ogni persona e favorisce lo sviluppo di una società più equilibrata. A livello internazionale, invece, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro riconosce il diritto alla limitazione delle ore lavorative, facendo orari di lavoro che consentano alle persone di avere tempo per il riposo e le attività ricreative. La Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, ad esempio, afferma che ogni bambino ha il diritto di partecipare a giochi e attività ricreative. Il diritto allo svago non è solo una questione legata alla libertà di tempo, ma anche al benessere sociale e psicologico. Attività come lo sport, lettura, l'arte e il contatto con la natura contribuisce significativamente alla crescita e al recupero delle energie mentali e fisiche. La possibilità di svagarsi, infatti, è cruciale per ridurre lo stress, migliorare la creatività e promuovere relazioni sociali positive.
Purtroppo, non tutti hanno accesso allo stesso modo al diritto al tempo libero. Differenze socio-economiche, discriminazioni di vario tipo, ma anche disuguaglianze nelle strutture sociali e urbanistiche, possono limitare l'accesso e opportunità di svago. Il diritto allo svago, quindi, va anche considerato nell'ottica della giustizia sociale, che dovrebbe garantire a tutti le stesse opportunità di accedere agli spazi pubblici, attività culturali e sportive. Numerosi pensatori e attivisti hanno contribuito alla tutela e alla promozione del diritto allo svago. Alcuni di questi sono Karl Marx e i movimenti operai, che hanno lottato per la riduzione dell'orario di lavoro, Bernard Russell, che nel suo Elogio dell'ozio ha sostenuto il tempo libero dicendo che è fondamentale. Nel contesto odierno, con l'emergere delle nuove tecnologie e dei cambiamenti nel mondo del lavoro, il concetto di svago si è trasformato. Internet, i social media e le nuove forme di intrattenimento digitale hanno cambiato il modo in cui passiamo il nostro tempo libero, creando nuove opportunità ma anche nuove sfide. Oggi il diritto allo svago non è solo legato a eventi fisici o esterni, ma anche alla possibilità di accedere a contenuti digitali, partecipare a giochi online o esplorare nuovi mondi virtuali. Oggi il diritto allo svago è ancora al centro dei dibattiti. Si pone il problema della disconnessione per garantire il tempo libero effettivo. Alcuni paesi come la Francia hanno introdotto il diritto alla disconnessione per impedire che il lavoro invada il tempo personale. In futuro sarà necessario riflettere su come bilanciare il diritto allo svago con le sfide legate all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità e al lavoro remoto. Quali saranno le politiche migliori per garantire che lo svago non diventi un privilegio per pochi? In conclusione, il diritto allo svago non è solo un aspetto da considerare in termini legali, ma anche un tema di benessere umano e giustizia sociale. È fondamentale che continuiamo a riflettere su come garantire a tutti, indipendentemente dalla loro situazione economica e sociale, di godere di un tempo libero significativo che favorisca la crescita personale e collettiva.
Con questo abbiamo concluso la nostra rubrica e arrivederci. Here's the droplets in the rain. Memories all that we can boast. Stars fade out but we're still bright. Lost in dreams and city lights. Moments gone as quick as born. Hearts alight until the morn. Time's a thief that steals our days. Use a book with empty pages. We race on through life's long maze till we find the oldest sages. Empty road, time slips past us like a ghost. Years are droplets in the rain. Memories all that we can boast. Stars fade out but we're still bright. Lost in dreams and city lights. Moments gone as quick as born. Hearts alight until the morn. Time's a thief that steals our days. Use a book with empty pages. We race on through life's long maze till we find the oldest sages.
Ciao a tutti, noi siamo Alice,
Flavio,
Mattia.
E oggi parleremo del diritto alla salute e tutela dell'ambiente. Collegato al diritto all'integrità psicofisica è anche il tema del riconoscimento e della tutela del diritto all'ambiente salubre. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la promozione della salute è una strategia che impegna la popolazione e l'ambiente e che sintetizza le scelte personali e la responsabilità sociale per creare attivamente un futuro più sano. Però ci sono anche delle cause, ovvero l'inquinamento atmosferico e l'inquinamento acustico. L'inquinamento atmosferico è l'alterazione delle condizioni naturali dell'aria dovuta alle emissioni di gas di scarico e autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento. Infatti c'è il principio di chi inquina paga.
L'inquinamento acustico è causato da rumori molto forti. L'inquinamento acustico può avere gravi effetti sulla salute, come per esempio problemi psicologici e soprattutto può danneggiare l'udito. Le cause di fabbriche, cantieri e aeroporti, dove è più facile avere problemi di udito. In base all'articolo 190 del decreto legislativo, ogni individuo deve essere valutato a livello acustico.
Ci sono fondamentalmente 10 diritti: diritto alle misure preventive, diritto all'accesso, diritto all'informazione, diritto al consenso, diritto alla libera scelta, diritto alla privacy, al diritto al rispetto del tempo, diritto al rispetto di standard, diritto alla sicurezza e diritto all'innovazione.
Ci sono anche però delle terapie che aiutano i bambini ad avere uno stato migliore.
La clown terapia è una terapia medica alternativa che, utilizzando le tecniche del circo e dei teatri di strada, alleggerisce il ricovero del paziente e facilita le cure dell'ospedale. Fino ad ora gli esperimenti compiuti hanno dimostrato che l'allegria produce una serie di effetti positivi sull'intero organismo: rafforzamento del sistema immunitario, riduzione della percezione del dolore, riduzione dello stress e dell'ansia, rilassamento del corpo. La risata è uno stimolante per il sistema immunitario che comporta molti effetti positivi sul cuore e sui polmoni.
Da parte di tutti noi, arrivederci e buona giornata.
Each path of mystery cannot decide. Choices pulling me from side to side. Afraid to lose what's on the other side. Too many roads, too many dreams. Caught in the middle, bursting at the seams. Every step feels like a heart's high wire. One wrong move could spark the fire. Feet on gravel echo in my mind. Every twist and turn is so unkind. Looking for a sign that's hard to find. Hearts full of questions, paths unwind.
Ciao, noi siamo Antonio,
Stella,
Viola,
Samion
e parleremo del diritto all'istruzione.
Per noi nati in Italia l'istruzione è scontata, ma in molti altri paesi del mondo è negata per varie ragioni che in realtà non hanno senso.
L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e di base. Le elementari devono essere obbligatorie e l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti. La comprensione, l'amicizia e la tolleranza sono dei fondamentali che si devono promuovere per la società. Altri fondamentali possono essere che l'amicizia fra tutte le nazioni e i gruppi razziali e religiosi e favorire all'opera di tutte le unità per il mantenimento della pace. garantire a tutti un'educazione di qualità equa e inclusiva e tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile identificati nella comunità internazionale per il benessere dell'umanità. L'istruzione dei bambini non è un obbligo o un dovere, lo studio è un diritto ancora oggi negato a molti bambini e ragazzi nel mondo. Il diritto di andare a scuola e ricevere un'istruzione indispensabile per lo sviluppo del bambino e per offrirgli un futuro migliore. Ma questo diritto è per tutti i bambini e ragazzi del mondo?
No, purtroppo. Infatti sono preoccupanti i dati che abbiamo letto. Abbiamo visto che sono 258 milioni i bambini nel mondo che non frequentano la scuola, specialmente in Afghanistan, in Africa subsahariana e in Asia meridionale. Il diritto all'istruzione permette ai bambini di oggi di essere uomini e donne migliori domani. La mancanza di istruzione spesso si accosta ad episodi di odio e violenza. Ai bambini è quindi negato l'accesso alla scuola e altrettanto impedito il progresso, la conoscenza e quindi l'evoluzione dalla loro condizione originaria. Bisogna lottare affinché la conoscenza diventi un diritto per tutti. Ma perché per molti l'istruzione è negata?
I motivi per cui in molte aree l'istruzione è negata sono vari. Le scuole sono inesistenti, troppo costose o troppo lontane, rendendo l'accesso all'istruzione un lusso per molti bambini. Le famiglie non riescono a sostenere i costi dell'istruzione come libri, uniformi e trasporti, mantenendo i propri figli fuori dal sistema scolastico. A questo si aggiunge anche la mancanza di insegnanti qualificati, una carenza che impedisce ai bambini di apprendere anche quando frequentano la scuola. Inoltre, quello dell'Africa subsahariana, gli studenti sono spesso costretti a seguire le lezioni in aule sovraffollate oppure all'aperto, senza alcun riparo dalle intemperie. I conflitti armati e le guerre rappresentano un altro grande ostacolo, infatti oltre 61 milioni di bambini nel mondo non frequentano la scuola perché gli edifici scolastici sono stati distrutti. Secondo te, qual è il problema più grave da risolvere?
Secondo me il problema più presente e grave è l'appartenenza al genere sbagliato. Ciò infatti diventa una vera e propria condanna quando si parla di accesso all'istruzione. Le giovani donne nei paesi in via di sviluppo sono infatti le più colpite vittime di discriminazioni, aspettative sociali e violenze che le escludono dal percorso scolastico. Il diritto all'istruzione negato alimenta una generazione di povertà. Impedisce infatti ai bambini e alle loro famiglie di riscattarsi e di intraprendere un percorso diverso da quello dei propri genitori, privandoli di opportunità di crescita e sviluppo.
Nonostante gli enormi passi avanti degli ultimi anni, la disparità di genere nell'istruzione è ancora oggi un problema pressante. Ciò è evidente soprattutto nei paesi più poveri, in cui le differenze si accompagnano spesso ad altre forme di discriminazione particolarmente pesanti.
Ma anche l'Italia non è del tutto estranea da criticità di questo tipo. Vediamo qual è la situazione complessiva della disparità di genere nella scuola, come l'Europa stia dando il suo contributo per contrastare il fenomeno. L'istruzione femminile nel mondo di oggi, in particolare a molte bambine e ragazze del mondo, viene negata la possibilità di istruirsi e di conseguenza di accedere al lavoro. Si stima che in tutto il pianeta il 24% delle adolescenti tra i 15 e i 19 anni faccia parte dei cosiddetti NEET, ovvero coloro che non hanno lavoro né istruzione né sono iscritti a un percorso di formazione. La situazione è critica soprattutto nei paesi interessati da guerre in cui il divario con i maschi risulta molto ampio. Un problema che ci guarda anche da vicino, basti pensare che in Italia nel 2021 una giovane su quattro tra i 15 e i 29 anni non ha né studiato né lavorato. Allo stesso tempo le ragazze che proseguono gli studi o che hanno trovato un'occupazione per la prima volta devono fare i conti con stereotipi di genere difficili da sradicare.
Bene, grazie per averci ascoltato.
Ciao! Shadows are pouring rain. Hands are open and eyes are clear. Finally I see happiness is here. Dancing with the stars tonight. Underneath the pale moonlight. Every step feels like a cheer. 'Cause now I know happiness is near. It's the smile in a stranger's glance, or the joy in a spontaneous dance.
In every moment love appears. Now I know that happiness is here. Shadows are pouring rain. Hands are open, eyes are clear. Finally I see happiness is here. Feels like a cheer, 'cause now I know happiness is near.
Buongiorno, noi siamo Adriano,
Adriana,
Cristiano,
Massimo,
e oggi vi parleremo del diritto
alla libertà della parola.
Il diritto alla parola è noto anche come libertà di espressione. È un diritto fondamentale riconosciuto in molte costituzioni come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Consiste nella possibilità di esprimere liberamente opinioni, idee e pensieri, sia verbalmente che attraverso altri mezzi di comunicazione. Ci sono degli aspetti fondamentali su questo diritto, come la libertà di opinione, che ogni individuo ha il diritto di formare ed esprimere le opinioni su qualsiasi argomento, i limiti legali, che tuttavia questo diritto non è assoluto, può essere limitato in casi di diffamazione, incitamento alla violenza o alla discriminazione. Questo diritto è un pilastro della democrazia moderna poiché garantisce una società aperta e il dibattito pubblico. I limiti alla libertà di espressione devono essere stabiliti dalla legge per seguire scopi legittimi e essere necessari a una società democratica. Tali limiti possono riguardare la diffamazione, l'incitamento all'odio e la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la protezione dei diritti altrui. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo fornisce una tutela specifica per la libertà di espressione nei paesi europei. Molte costituzioni nazionali, inclusa quella italiana, garantiscono la libertà di manifestazione del pensiero.
Per farvi capire meglio degli episodi oggettivi in cui non è stato rispettato questo diritto, è quando la 74esima edizione di Sanremo, il cantante napoletano Geolier venne fischiato per aver cantato in napoletano. Ma non solo in questo caso o in questi tipi di casi, anche altri cantanti, per quello che trattavano i loro testi e anche per come si sono presentati, cioè vestiti.
Massimo, ci vuoi parlare della libertà di parola nel mondo digitale?
Certo. Da una parte, nel mondo digitale, il diritto alla parola si concretizza principalmente nei social media, amplificando la voce a tutti quelli che scorrono. Ma in questo scenario si va incontro ad alcune difficoltà. Ad esempio, la possibilità di esprimersi dipende dall'accesso alla rete. Non tutti possono entrare nel mondo digitale o perché non hanno accesso alla rete o perché non hanno le competenze per farlo. Inoltre, una cosa che limita il diritto è l'algoritmo. Infatti, esso determina quali argomenti diventano visibili o virali.
Cristiano, come sarebbe un mondo senza libertà di parola?
Un mondo senza libertà di parola avrebbe delle caratteristiche molto strane. Ad esempio, le voci che denunciano le corruzioni o le ingiustizie dei governi sono vitali per mantenere i governi responsabili. Senza questo diritto sarebbe più facile per i governi insabbiare le verità e manipolare a loro modo le informazioni. Quindi ci sarebbe un abuso di potere. La libertà di parola inoltre permette alle minoranze di gruppi di ottenere visibilità. Senza questo diritto i temi più forti, i temi più dominanti, potrebbero soffocare le voci di chi già soffrono di disuguaglianze e di esclusione, aumentando così le divisioni sociali. Le scuole potrebbero diventare degli strumenti per diffondere un'unica idea e senza questa possibilità di discutere di idee diverse.
Da noi è tutto, buon ascolto, grazie per averci ascoltato.
how we whisper secrets to the dawn. Mountains hum a tune where dreams are born. Stars above our maps to fantasy. Let your thoughts take flight and just be free. Raindrops making rhythms on your face. Feel the wind and travel in its grace. Every heartache just a stepping stone. Find your light and make this world your own. Wings of the mind soar high like a kite. Chasing stars through the endless night. Hold on tight to your wildest dream. Life is more than it often seems. In the chaos you shall find your peace. Every truth will finally release. Stand tall, girl, you've got endless skies. Let your spirit rise, let it rise. Winds of the mind soar high like a kite. Chasing stars through the endless night. Hold on tight to your chaos, you shall find your peace. Every truth will finally release. Stand tall, girl, you've got endless skies. Let your spirit rise, let it rise. Wings of the mind soar high like a kite. Chasing stars through the endless night. To your wildest dream. Life is more than it often seems. As we drift into the morning light, feel your soul take its destined flight. Embrace the journey, let it unwind mine. On the
Hola, nosotros somos María Sole,
Viola,
Brian,
Rufaida, and we're gonna talk about the right to equality in English
and Spanish.
¿Qué es la igualdad de género?
La igualdad de género es una condición en la que las personas reciben un trato igual con la capacidad de participar en actividades sin ningún obstáculo, independientemente del género, a menos que exista una razón biológica válida para un trato diferente. La afirmación de igualdad de género se hace solemnemente en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que busca crear igualdad en la ley y en las situaciones sociales, como en las actividades democráticas, y garantizar igual salario por igual trabajo. Este es el objetivo 5 de Derechos Humanos de la ONU. Viola, ¿cuándo tuvieron sus primeros derechos?
En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en conceder el sufragio femenino. En España, el sufragio femenino se introdujo en el artículo 36 de la Constitución Republicana de 1931.
¿Y en el nuestro país?
En Italia, el primer gran e importante paso adelante en el ámbito político se remonta a 1945, año en el que a las mujeres adultas se le reconoció el derecho al voto. Posteriormente, y más precisamente el 10 de marzo de 1946, con el teniente decreto legislativo número 74, se obtuvieron derechos políticos plenos. Desde entonces, las mujeres de 25 años y más obtuvieron la oportunidad de presentarse para ocupar cargos políticos y ser elegidas. ¿Quiénes fueron las primeras mujeres en defender sus derechos?
Quizás la escritora femminista más citada de la época fue Mary Wollstonecraft, a menudo caracterizada como la primera filósofa verdaderamente feminista que escribió los derechos de las mujeres. En España, las protagonistas son Clara Campoamor y Isabel de Valencia. La primera es más conocida y tenemos una extensa biografía suya. Nacida en Madrid en el 1888, se licenció en Derecho en 1924 y inició su actividad política como feminista y republicana. La segunda nació en Málaga en 1878. Se dedicó al teatro y al periodismo. Viola, ¿qué pasa hoy?
Hoy, en el Día de la Vida de las Mujeres, especialmente en Occidente, ha mejorado mucho, pero en el resto del mundo hay países donde la lucha por el respeto de los derechos de las mujeres aún no ha terminado. Las mujeres están avanzando en Sudáfrica y el Lejano Oriente y tratando de mantener sus logros en Rusia y en Europa del Este. Algunos países como Marruecos y Malasia, la emancipación femenina, es decir, el proceso que conduce a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, solo afecta al segmento más rico y educado de la problemática y por lo tanto conduce a una mayor discriminación.
Las mujeres pobres que no reciben educación siguen viviendo en condiciones inferiores, mientras que las mujeres ricas desempeñan trabajos importantes y participan en la vida pública. En Afganistán e Irán, en las últimas décadas, las libertades y los derechos de las mujeres se han visto gravemente reducidos con la imposición de duras leyes religiosas. Esto ha provocado un claro empeoramiento de las condiciones de la vida de muchas mujeres, que, un día para otro, han perdido la posibilidad de estudiar, trabajar, incluso elegir cómo vestirse y salir solas.
The right to equality is one of the most important ideas in every fair and democratic society. It means that all people should be treated the same under the law, no matter their race, gender, religion, or any other personal characteristics. Equality is not just about being treated the same on paper, but also about making sure everyone has the same opportunities. For example, in the United States, the right to equality wasn't always respected, especially for black people. Until the 1960s, the country had a system of racial segregation, where laws called Jim Crow laws kept black and white people separated in almost every area of life. Black people had to use separate bathrooms, go to separate schools, and often couldn't get the same jobs or opportunities as white people. They were treated as inferior just because of their skin color, and this was seen as normal by many people. Rufaida, this kind of inequality is the background of the movie Hidden Figures. Can you tell me about this?
Sure. The movie tells the true story of three African-American women, Katherine Johnson, Dorothy Vigan, and Mary Jackson, who worked at the NASA in the 1916, a time of strong racial segregation. Even though these women were incredibly talented and played a huge role in the success of space missions, they were treated as inferior because of their skin color and gender. For example, Katherine Johnson, one of the smartest mathematicians, had to walk long distance to use the bathroom reserved for only black people, even though her math work helped and sent astronauts to space. Mary Jackson had to fight for the right to take engineering classes. There were only for white people. Despite this challenge, their work helped to make space missions successful, including the one where John Glenn became the first American to orbit the Earth. The three women in the movie, by fighting for their rights and never giving up, helped change not just society, but also science, proving that equality isn't just something we write down in laws, it's something we have to keep fighting for it every day.
Bueno, de la segunda F es todos.
¡Adiós!
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma,
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube. Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook, Instagram e Threads.